Dunque, io penso che il padre Alfio ieri abbia parlato già un po' del tema della speranza, e questa era l'intesa, io non ero qui. E quindi partiamo un po' da questo, l'itinerario che Monfort propone per vivere la fede dentro il tempo, perché la speranza è proprio questo, vivere di fede dentro il tempo. È molto semplice, perché intanto essere uomini e donne di fede significa fare una scelta di vivere secondo il Vangelo, di prendere ispirazione da Gesù Cristo, quindi dal Vangelo, la fede. Chi vive di fede è il santo, e i santi non sono solo quelli sugli altari, ma ognuno di noi quando si ispira al Vangelo di Gesù è santo, cioè è sulla via della santità, sta per diventare santo, è giusto, dice la Bibbia, i giusti, i santi. Sono quelli che vivono di fede, il giusto vive di fede, l'uomo santo è colui che vive di fede. Ora, questo è abbastanza chiaro per noi, la fede ci è stata annunciata, abbiamo deciso di vivere secondo la fede, in un mondo in cui c'è gente che non vive secondo la fede, che vive secondo altre filosofie, altri pensieri. Noi abbiamo fatto questa scelta, già questo ci deve far capire che saremo diversi dagli altri in tante cose, quindi non dobbiamo sempre guardare gli altri, perché abbiamo fatto una scelta di Gesù Cristo, di fede. Quindi già questo non è che dobbiamo tirarci fuori. La lettera di San Pietro ci dice che dobbiamo camminare dentro la storia con gli altri, nel mondo, però attenzione, abbiamo fatto una scelta, quindi ci saranno delle conseguenze. Vivere la fede, quindi non mi fermo su questo, ma è il primo punto, perché se viene meno, se uno dice ma a me non interessa, allora chiuso il discorso, no? Quindi dobbiamo partire da questo, la fede, l'importanza di vivere secondo Dio. E vivere di fede vuol dire tante cose, vedremo, ma non è innanzitutto le pratiche religiose. Essere uomo o donna di fede non è innanzitutto perché si va in chiesa, perché si prega, questi sono degli aiuti. Ma prima è la mentalità, di farci una mentalità, di vivere secondo la mentalità di Gesù Cristo, di pensarla come la pensava lui. Ora, questo a volte ognuno di noi nella nostra storia ha incontrato, ha vissuto dei momenti in cui ha deciso di vivere di fede in un modo vero. Tutti siamo stati battezzati, probabilmente tutti da piccoli, siamo stati tirati su in famiglia, in qualche modo abbiamo ricevuto un'educazione religiosa, però non era abbastanza, è che quando noi diventiamo adulti, noi dobbiamo fare la scelta, quindi dobbiamo firmare noi, dobbiamo dire adesso mi prendo in mano io la mia vita e decido di vivere secondo il Vangelo. Questo qualcuno l'avrà fatto a 18 anni, a 15 anni, qualcuno a 20, qualcuno a 40, qualcuno a 60, non importa, ognuno ha la sua storia e noi siamo dentro la nostra vita che scorre dentro il tempo, ognuno di noi ha i suoi ritmi, ha incontrato delle persone, può essere stato più o meno fortunato nell'avere fatto esperienze positive o negative, ho incontrato persone che l'hanno aiutato a impostare bene la vita oppure no, quindi c'è chi fa più fatica e chi meno. Però il cammino è importante. La parabola del Vangelo, ricordate, quella degli operai nella vigna. C'è chi viene chiamato all'alba, chi a mezzogiorno, chi all'ultima ora. Però Gesù paga tutti allo stesso modo perché? Perché non è importante quanto tempo tu ci hai messo, ma la qualità del cammino che hai fatto, il salto anche. Si può anche progredire in fretta spiritualmente. Quindi si può bruciare le tappe se si vuole, oppure si può vivere a lungo sempre con lo stesso piccolo livello di fede, piccola piccola lumicino, no? Quindi però noi di fatto viviamo dentro il tempo e il tempo dobbiamo imparare a viverlo. La speranza è questo, imparare a vivere la fede dentro il tempo. Perché il tempo tante volte ci tradisce, ci frega, diciamo, nel senso che noi viviamo male il tempo, lo subiamo. Lo viviamo passivamente, cioè diciamo quando arriverà la fine di questa cosa qui? Aspettare la fine vuol dire che tu non stai vivendo il momento presente. e quante volte, quando si fa la fila per aspettare, quando arriva il mio turno, quanto tempo ci vuole, e sono le cose che ci pesano di più, perché non viviamo il momento presente, aspettiamo sempre il dopo, quando sarò allo sportello, quando avrò fatto la mia pratica. Poi finita una pratica corriamo da un'altra parte, lo stesso, andiamo in macchina, ci mettiamo in coda per forza e imprechiamo, e non viviamo il presente, non viviamo il tempo. Ora è vero che il tempo è fatto di passato, presente e futuro, però quello che è in mano nostra è il presente, perché il passato è vissuto, non dobbiamo farci colpe, l'abbiamo vissuto come abbiamo potuto, nel nostro miglior modo, però dobbiamo guardare avanti, ma non per saltare avanti, guardare avanti come obiettivo, devo arrivare là, e allora cammino così, 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 è il presente che abbiamo in mano noi. Quindi vivere il tempo, non lasciarci sopraffare dal tempo, non lasciare che il tempo sia soltanto un elemento pesante, negativo. E guardate che il tempo c'è dappertutto, eh? Quando guardiamo la nostra vita, ci guardiamo indietro, diciamo abbiamo vissuto questa vita, questa esperienza, fatto questo lavoro, adesso il nostro passato. Poi guardiamo avanti, diciamo sempre chissà come sarà, speriamo che, mi preparo perché sia così, poi però le cose vanno diversamente, cioè molto, molto della nostra vita è occupato dal pensiero del tempo. Così le altre persone, i bambini crescono, i bambini da piccoli li vediamo crescere piano piano, ci vuole il tempo. E nel Vangelo Gesù molte volte nelle parabole usa il tempo come immagine, indirettamente chiaramente, no? Quando dice per esempio, ecco l'altra parabola del buon grano, del seme gettato, seminato, gettato per terra, dice una parte cade sulla strada, una parte cade in un posto dove le spine crescono, alla fine una parte cade nel buon terreno, allora qui produce, lì viene soffocato, là dà buon frutto. Cioè il seme arriva, però poi cammin facendo, man mano che cresce succedono altre cose. Allora viene il demonio, allora vengono le tentazioni, allora viene la stanchezza, allora viene la malizia degli altri che ci mette ostacoli, insomma noi incontriamo difficoltà e i nostri buoni propositi di vivere di fede vanno a farsi benedire, come si dice, cioè li dimentichiamo. Quante volte noi abbiamo sentito le cose del Vangelo? Le sappiamo a memoria quasi, però le dimentichiamo. Perché le dimentichiamo? Dice, come faccio a non dimenticare? Perché il tempo ci porta a altre cose, e se noi non abbiamo la nostra attenzione, le altre cose ci disturbano, ci portano fuori strada, o almeno ci fanno dimenticare. E il tempo intanto passa e noi non prendiamo l'occasione, diciamo. Cioè vivere il tempo. Quindi il tema è questo, ed è un problema serio, perché noi tante volte non sfruttiamo il tempo che abbiamo, quindi non abbiamo dei risultati, poi c'è la frustrazione, c'è la delusione, che poi ci guardiamo indietro e diciamo ma è da tanto tempo, è da tanto tempo che sto tentando di fare questo, non sono ancora riuscito. Allora insomma, forse non ce la faccio più, ecco si scoraggia uno. Oppure dice questo non è possibile, lasciamolo perdere. Invece no, quello che è la speranza significa anche credere che quello che non sono riuscito a vivere fino ad oggi, lo posso vivere oggi o domani o dopodomani. Cioè devo perseverare. Ecco un'altra parola, io intanto do delle parole che abbiamo sentito tante volte, ma la perseveranza significa vivere dentro il tempo tenendo duro. Perseverando significa non mollare, non cambiare direzione. La tentazione è quando uno ti vuole dirottare dalla tua strada. La tentazione, e Gesù dice perfino a Pietro, no, tu Satana vai via da me perché mi allontani dal mio cammino, cioè la mia vita, il mio programma è questo, la mia decisione è questa, tu cerchi di portarmi via, di portarmi su un altro cammino. Allora le tentazioni arrivano per le circostanze in cui ci troviamo, a volte per le situazioni in cui viviamo o per soli, a volte per la nostra anche stanchezza, ci stanchiamo per cui lasciamo perdere, non ce la facciamo. Ecco, non lasciarci vincere da queste tentazioni, cioè prendere atto, tanto riconoscerle, fotografarle, sapere da dove derivano le difficoltà. Quindi questo è il problema di vivere la fede dentro il tempo. Io voglio dare alcuni orientamenti che poi trovate anche su questo libretto che padre Alfio ha preparato, adesso non andate a guardare, li troverete poi. Ci sono alcuni atteggiamenti interiori che noi dobbiamo coltivare, cioè alcuni sentimenti che dobbiamo nutrire dentro, appunto per vivere bene il tempo, per vivere con perseveranza, per venire non venire meno ai nostri propositi, come si dice anche questo, faccio il proposito, poi non l'ho mantenuto. C'è di mezzo il tempo, in un momento io mi sono impegnato con la scelta di fede, poi però è venuto il tempo e mi ha portato via, mi ha portato fuori strada e io non ho concluso nulla. Quindi questi, quali sono alcuni atteggiamenti che sono importanti? Intanto, per riferirmi a San Luigi di Montfort, lui molte volte nei suoi scritti, nel Trattato della Vera Devozione per esempio, ma anche in altre sue opere, dice: è importante la perseveranza, è importante il cammino. Ci sono come dei gradini, il numero 119 del Trattato è proprio tipico, ma molte volte Montfort, perché dice: quello che io vi voglio proporre è qualcosa di interiore, dice, innanzitutto, non è recitare, non è praticare, non è fare, è qualcosa di far crescere dentro di te, dentro di te. Però dice, non tutti fanno questo cammino con perseveranza. C'è chi pensa che quello che io insegno sia solo un recitare qualche cosa, fare delle pratiche religiose esteriori. Non è male, certo, perché ti richiamano, ti aiutano. Un pellegrinaggio, voi siete venuti a Loreto, un pellegrinaggio, anche qui il pellegrinaggio è il tempo, c'è una partenza, c'è un arrivo, c'è un ritorno, quindi il tempo, no? C'è un prima, c'è un durante, c'è un dopo. Venire in pellegrinaggio, certo, si fanno delle esperienze insieme, si prega insieme, si ricordano, ci aiuta, però se non produce risultati dentro di noi non è nulla. Quindi no, le pratiche, Montfort dice: c'è chi arriverà solo alla porta di questa spiritualità, che poi è il Vangelo vissuto, la spiritualità. C'è chi andrà avanti un po', che si impegnerà a fare il primo gradino. C'è chi salirà un secondo gradino. Pochi. E pochissimi arriveranno al terzo gradino e ancora di meno quelli che si fermeranno stabilmente. Stabilmente vuol dire che sei salito, però non basta. Bisogna perseverare, mantenere. Tante volte, dice ancora altre immagini, tu hai come un tesoro, una grazia, la tua vita spirituale è un tesoro. Tu fai degli sforzi per crescere, per perfezionarti, per andare avanti, poi se non stai attento a custodire il tuo tesoro, vengono i ladri e te lo portano via. Usa proprio queste immagini, che sono più furbi di te e ti fanno perdere tutto lo sforzo di anni. Ora, questi ladri che vengono a portar via il tesoro sono proprio queste tentazioni che noi abbiamo di lasciarlo perdere, di non perseverare. Quindi non serve molto fare un'esperienza, serve certo, ma un'esperienza profonda, e l'importante è di viverla dentro il tempo. Montfort faceva delle missioni, no, al popolo, le missioni parrocchiali, predicazione di 2 settimane, così. Predicazione, confessarsi, comunicarsi, processioni, tutte, consacrazione a Gesù per mezzo di Maria, belle cose, la gente finiva con belli propositi, però dice bisogna poi che voi perseveriate nei frutti della missione, altrimenti non serve. Continuamente, non mi fermo troppo perché non abbiamo molto tempo, anche qui non abbiamo molto tempo. Quindi qui si dice alcune indicazioni, innanzitutto si dice fiducia nella provvidenza. Fiducia nella provvidenza, cioè sapere che il nostro vivere di fede, non andate a leggerlo, comunque lo vedrete dopo, a un certo punto da pagina 12, 13, 14, se avete tempo, e ci sono dei testi sia del Vangelo sia di Montfort che possono aiutarvi, o quando tornate a casa, non è importante adesso, tanto sono parole che conosciamo già, fiducia nella provvidenza, naturalmente la provvidenza è Dio. Non è la fiducia di chi sta passivo con le mani in tasca, io non faccio niente, tanto il Signore ci pensa, io mi abbandono, è pigrizia questa, bisogna fare quello che è possibile fare, usare l'intelligenza, usare le nostre iniziative, però alla fine di tutto avere in fondo al cuore questa certezza che Dio è per noi un padre, lo diciamo padre nostro, no, è un padre, è un papà, non è un padre padrone, e quindi perdere anche la paura di Dio. Questo è un passo anche importante che dovrebbe essere proprio all'inizio, perdere la paura di Dio. Tante volte invece ancora noi facciamo le cose come per pagare la tassa, per tenere buono Dio, perché chissà mai poi o lui mi manda qualche castigo oppure non mi manda in paradiso dopo la morte, eccetera, eccetera. Sono atteggiamenti di paura da eliminare, e questo è anche un cammino un po' lungo a volte per qualcuno di più, qualcuno di meno. Fiducia nella provvidenza significa che qualunque cosa mi succeda nella mia vita, io non sarò perduto, sbandato, perché c'è Dio che è mio padre. Qualunque cosa mi succeda, c'è un esempio nella vita di Monfort, da seminarista, e lui usa proprio questa espressione. Era seminarista a Parigi, in una comunità povera, di poveri, perché lui anche era abbastanza povero, diciamo, non poteva pagarsi la retta. Una benefattrice l'aveva fatto, è un sacerdote anziano, l'aveva raccolto in seminario, ma molto precariamente. Questo sacerdote muore e la è anziano, eccetera, la comunità si scioglie. Ora uno dice, adesso io cosa faccio? Mi trovo sulla strada di nuovo, aveva faticato tanto per cercare, trovare, eccetera, cosa faccio? Aveva 18-19 anni, e scrive allo zio sacerdote, dice, è morto il sacerdote qui, adesso non sappiamo cosa sarà di noi, però dice, qualunque cosa accadrà, io sto tranquillo, perché so di avere nei cieli un padre che non mi manca mai. E come lui mi ha accompagnato, mi ha condotto fino qui, con le sue grazie ordinarie, cioè con i suoi aiuti ordinari, non con i miracoli, così mi condurrà avanti anche dopo. Questo è l'atteggiamento di Dio provvidenza. Cioè di avere, dobbiamo darci da fare, però qualunque avversità ci succeda, avere in fondo la certezza che noi non andiamo a male, non siamo perduti, non siamo allo sbando. C'è Dio che ci assiste, che ci sostiene. Il Signore non ci fa miracoli sempre, con le sue ci dà le grazie ordinarie, però ti dà, se ti trovi in una difficoltà, in una malattia, in una disgrazia, in un dubbio, ti dà anche i mezzi per superarle. L'intelligenza, l'aiuto degli altri, il chiedere consiglio, il curarti, cioè sono mezzi che devi cercare, però è l'atteggiamento interiore che conta dentro di te. Anche se ci fosse una non uscita, anche se Gesù muore in croce, con questo atto di fiducia nel Padre, Dio, prima sente il dolore, Dio mio, perché mi hai abbandonato, però muore dicendo, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Eppure era là in una situazione di non uscita, di morte, ed è morto realmente, quindi diciamo un incurabile, no? Non si poteva tornare indietro là. E Gesù ci fa capire che anche in quelle situazioni è importantissimo che noi abbiamo questo atteggiamento di affidamento al Padre, di atteggiamento di abbandono alla provvidenza. Allora, dicevo, non sempre ci fa il Padre che è nei cieli, ci risolve il problema come pensiamo noi, però ci dà la forza comunque di vivere quello stato, quel momento lì, ed è molto importante. È la differenza che c'è tra uno che ha speranza, ecco la speranza, e uno che è disperato. Tutti e due sono nella stessa situazione, però uno la vive diversamente, Quindi è un atteggiamento interiore. Due che hanno un tumore sono tutti alla fine della vita, uno con la speranza, cioè con questo abbandono al Padre che è nei cieli, e uno con con la ribellione. C'è differenza, anche se muoiono tutte e due, ma noi dobbiamo vivere in modo come ci ha insegnato il Signore. Anche se la speranza non si realizza nel modo che pensiamo noi, è già una forza il vivere questo atteggiamento interiore. Non mi fermo troppo, comunque sono dei testi. C'è un'altra indicazione che in Monfort ritorna spesso nella sua vita e nella sua biografia, e lo dice anche agli altri. Si dice rischiare per Dio, cioè vivere la fede dentro il tempo significa anche essere un po' grintosi, essere anche un po' aperti, creativi, non solo passivi, non solo aspettare, secondo le nostre possibilità, secondo le nostre capacità, perché bisogna ricordare che non è la quantità delle cose che noi realizziamo ciò che conta, ma è la qualità, è come uno vive le cose, i santi ci insegnano su questo. Santa Teresa del Bambino Gesù, patrona delle missioni, missionaria, ha vissuto 24 anni, è morta a 24 anni in clausura. Quindi perché? È una vita grintosa, una vita alta, una vita, Giovanni Paolo II diceva, duc in altum, cioè cercare un livello più alto nella nostra vita, camminare, fare dei progressi. La speranza è proprio questa, non accontentarci del punto a cui siamo arrivati, ma dire ho ancora un cammino da fare, ho ancora, devo ancora andare avanti. E il Signore, ciò che significa crescere, non è la realizzazione di grandiose opere o della quantità, ma è il gusto di Dio che abbiamo dentro di noi. E se noi rischiamo, se noi stiamo aperti ai segnali che ci vengono da fuori, rispondiamo, noi ci affiniamo nella vita spirituale, diventiamo più sensibili ai gusti, vediamo meglio le cose spirituali, vediamo Dio nelle cose, sentiamo meglio la presenza di Dio, gustiamo meglio la sua presenza e anche la carità, l'amore verso gli altri, eccetera. Cioè si vive in un modo meno handicappato, cioè meno bloccato, più sciolto, più aperto, più chiaro, più luminoso spiritualmente. Quindi rischiare per Dio non significa andare allo sbaraglio, significa certo avere il coraggio sapendo che non abbiamo nulla da perdere e non è importante quello che perdiamo a livello esteriore, a livello fisico. Cioè auguriamo a tutti la salute, nessuno vuol perdere la salute fisica sicuramente perché è un bene, ma altre cose che ci stanno tanto a cuore, esteriori, cosa diranno gli altri, la bella figura, il successo, la paura di, la vergogna di, sono tutte cose esterne che non ti toccano, non cambiano la tua vita, non sono importanti per niente, anche se le perdi queste cose, non importa proprio, anzi, te ne liberi, cominci a guardare veramente il tuo valore interiore. Quindi rischiare qualcosa per Dio significa decidersi a vivere ciò per cui vale la pena di vivere nella vita e lasciar perdere le distrazioni, queste cose qui, i soldi, certo abbiamo bisogno per vivere, mangiare, dormire, avere una casa, stare sereni, tranquilli, abbiamo bisogno, però la ricerca della ricchezza continua sempre di più, correre, guadagnare, risparmiare, non ha senso, è un correre fine a se stesso, un correre in giro, non ha senso, non è quello che ti fa crescere, anzi, ti blocca dentro, ti rende insensibile, non sei più capace neanche di accorgerti degli altri, di voler bene gli altri. Quindi rischiare significa rischiare di perdere ciò che è secondario. Mi sento nudo, all'inizio mi sento indifeso, cosa faccio? Non ho più niente. Meglio, cominci allora a guardare a te stesso, cominci allora a coltivare la tua persona e a valorizzare ciò che sei, non ciò che hai. Ecco. Quindi rischiare per Dio significa rinunciare, lasciar perdere per scegliere Lui ancora una volta. Poi c'è un altro atteggiamento che qui viene detto, lasciarsi cesellare dalla croce. Gesù ci dice subito, se vuoi venire dietro a me, rinnega te stesso, prendi la tua croce e seguimi. Ora la croce è la sofferenza, no? Qualunque forma di sofferenza vissuta nella fede però, perché allora se uno che vive di sofferenza si ribella eccetera, non si può chiamare croce. Chiamiamo croce quella che è il tentativo di vivere la sofferenza secondo l'atteggiamento spirituale che ci insegna Gesù. Quindi la sofferenza portata come il Signore vuole è la croce. Non ho il tempo per fermarmi per dire la sofferenza l'abbiamo un po' tutti, chi in un modo, chi in un altro, varie forme. Certe sofferenze derivano semplicemente dalla nostra debolezza. Siamo deboli, siamo fragili, quindi l'età che passa, si è malati, si è anziani, la nostra debolezza ci crea dei problemi, ci crea delle sofferenze. Altre volte la sofferenza deriva dalla nostra o dall'altrui ignoranza. Non sappiamo, sbagliamo per ignoranza e l'errore che facciamo ci provoca delle conseguenze negative. Tante volte, qualche volta almeno, è anche frutto di cattiveria, di malizia, magari di altri che ci fanno del male, ci offendono, ci fanno dei torti, ci fanno un'ingiustizia, lì abbiamo una sofferenza. Qualunque sia l'origine della sofferenza, Il Signore dice: non potrai evitarla del tutto, attenzione, se vuoi venire dietro a me, cioè se vuoi vivere come me, se vuoi pensarla come me, attenzione, preparati, perché avrai a scontrarti con la sofferenza. Allora devi sapere come portarla, devi sapere come affrontarla. Anche qui il Signore non è che così noi siamo privilegiati, se tu hai fede ti fa scomparire ogni sofferenza, no. Devi convivere con la sofferenza, devi accettarla, ma non con rassegnazione. C'è una frase famosa, che io ricordo, di Giovanni Paolo II, proprio l'ha detta ai giovani, perché i giovani ancora sono pieni di forza, di energia, le croci, le sofferenze forse ancora non le hanno incontrate o poche. Diceva ai giovani: per essere felici nella vita non è necessario rimuovere la croce, cioè buttarla via, ma saperla trasformare in atto di amore. Una bella frase, però è anche possibile viverla. Faccio un esempio: in famiglia, coniugi, marito e moglie, si vogliono bene, hanno costruito una famiglia, hanno già fatto un po' di anni insieme, i figli stanno crescendo, ci sono sempre difficoltà, certo, c'è chi, un modo, sapete meglio di me, prima di un tipo, poi di un altro tipo. Ora, l'atteggiamento di non fede è quello di dire: uffa, non finisce mai, sofferenza, non sto mai tranquillo, prima non ho il lavoro, adesso i figli quando erano piccoli, adesso perché sono grandi, adesso... c'è sempre da faticare. O anche tra marito e moglie, la coppia, no? Volersi bene significa sì, la gioia di volersi bene, però c'è anche tanti aspetti di pazienza, di sopportazione reciproca, di stanchezza, di debolezza dell'uno o dell'altro che richiedono aiuto da parte dell'altro, eccetera. Se uno vive queste difficoltà, chiamiamole, sempre sbuffando, pesantemente, aspettando che passino quel tempo, aspettando solo che non ci siano più, e passa il tempo così, stancamente, e in un modo infelice. Se invece sta a trasformare questo momento di sofferenza in un momento di amore, cioè io certo che faccio fatica, però lo faccio volentieri per te, è per questo che si esprime l'amore verso di te. Uno lo fa volentieri per la persona a cui vuol bene, una mamma per il bambino, quante cure, quante preoccupazioni, però lo fa volentieri perché lo vede crescere un po' alla volta. Ecco, la croce a quel punto è sempre croce, perché non è che sparisce, però tu la vivi in un modo diverso, anzi la vivi con gioia, la vivi addirittura con una gioia di avere l'occasione per dimostrare l'amore verso quell'altra persona. Ed è questo che i santi dicono: si può arrivare anche a portare la croce con gioia. Come si fa? Perseveranza, provaci un po' alla volta, no? Ispirandoti al Signore, guardando al Vangelo, pregando, riflettendo su quello che ti sta succedendo, cioè l'attenzione a quello che ti sta succedendo. Però la croce è una scuola di vita per tutti ed è anche il termometro per verificare a che punto uno è arrivato nella vita spirituale, perché se uno sa convivere con la croce in un modo sereno, gioioso perfino, vuol dire che ha capito parecchio della mentalità di Gesù. Se uno ha la prima difficoltà, è come, ecco il seme, prima difficoltà le spine soffocano, fa sparire tutta la fede. Quindi la croce è una scuola di vita. Ora Montfort, che ha tante cose sulla croce, c'è addirittura un testo, Lettera agli amici della croce, ma nell'Amore della Sapienza, che è un'altra operetta di Montfort, sta qui, parla due o tre capitoli sulla croce, su come Gesù ha salvato il mondo attraverso la passione, la morte e la risurrezione. E si ferma in dettaglio tutti i dolori che ha sofferto. Poteva scegliere tanti altri modi, ha scelto questo della croce. Poteva salvarci con la serenità, la gioia, no? Ha scelto di essere, perché la croce deriva dalla nostra situazione umana. Se Gesù ha deciso di entrare nella condizione umana, per forza doveva incontrare sofferenze in un modo o nell'altro. Quelle sono quelle che di fatto gli sono capitate: la persecuzione e anche l'uccisione ingiusta, il processo, eccetera. Poteva anche morire in un altro modo, ma la croce e la sofferenza l'ha vissuta perché fa parte della nostra condizione umana. Ora, noi, Gesù ci dice: prendi la tua croce, cioè abbi la sapienza, la saggezza di sapere guardare in faccia la croce, di non avere paura, perché si può. E ci sono gli esempi, non solo dei santi canonizzati, dicevo, ma anche di tante persone che abbiamo conosciuto, che conosciamo, che convivono con le sofferenze, come fai a essere così sereno? Come sembra quasi che tu sia contento di avere, non è che sia contento di soffrire perché è contro natura, ma è quella serenità di fondo, è quell'abbandono alla provvidenza, al Padre che è nei cieli. E Montfort sulla croce insiste molto, dice, chiama amici della croce. Se non sei amico della croce, non sei amico di Gesù Cristo. Perché Gesù è Gesù crocifisso, non è il Gesù che ti inventi tu, è un Gesù crocifisso. Dice la sapienza è la croce e la croce è la sapienza. Noi cerchiamo la sapienza, la santità. Che cos'è? È la croce alla fine. Ora qui non è masochismo, non è l'invito a... più soffro meglio è, e non è neanche l'idea più soffri adesso stai contento perché poi in paradiso avrai il premio, no, è che già adesso beati i perseguitati, se tu soffri e hai la fede tu sei fortunato, sei beato già adesso, cioè vivi la vita in un modo diverso, vivi la fede dentro il tempo, ecco la speranza. Però si potrebbe approfondire parecchio su questo. E poi c'è un'altra indicazione che ho visto qui, l'affidamento a Maria, che è un po' quello tipico sempre di Montfort, è un po' un mezzo, questo ci possiamo anche tornare nel pomeriggio se volete un po' di più, perché Montfort dice abbiamo un cammino da fare, il cammino di fede, dentro il tempo, quindi in mezzo alle croci, alle sofferenze, alle difficoltà, certo dobbiamo cercare il modello nostro è Gesù Cristo. È lui, dobbiamo conformarci a lui, dobbiamo imitare lui. Però ecco, dice guarda a Maria che ti è stata data come madre, come guida. Maria è una totalmente una di noi, diciamo, una donna completamente umana, diciamo, no? Quindi dentro la situazione nostra. Quindi prendi Maria come modello, come esempio. Però dice, ecco, nel cammino che lui insegna, nei gradi che lui propone, quando dice, nella consacrazione l'avrete sentito parlare, di Montfort, quando dice vivere questa consacrazione significa fare tutte le nostre azioni, cioè vivere la vita di ogni giorno per mezzo di Maria, con Maria, in Maria e per Maria. Cioè non è un rebus così, un cruciverba, non è un... una curiosità, ecco, una filastrocca, ma c'è una logica dentro, cioè con Maria per mezzo significa decidere appunto di prendere Maria come tua guida, come Gesù morendo sulla croce dice a Giovanni ecco tua madre, e il Vangelo dice lui, Giovanni l'ha presa con sé, non solo che la porta a casa sua, ma la prende nel suo cammino spirituale come modello. Ora tu devi decidere di ispirarti a Maria. Non tutti lo fanno, non tutti lo fanno allo stesso modo. San Luigi Maria di Montfort dice per mezzo di Maria, cioè decidi di crescere nella fede prendendo Maria come mezzo speciale, guardando lei come modello. Poi il secondo passo, quando hai deciso questo, come fai? C'è la seconda formula, con Maria, che dice con Maria significa prendere Maria come modello. Tu stai facendo un'azione, ti immagini all'inizio se Maria, se la Madonna fosse al mio posto, come farebbe? Con quale atteggiamento, con quale spirito farebbe questa azione? Quindi all'inizio, dice Montfort, è quasi un copiare, no? Guardare il modello continuamente e guardare la tua vita. Poi un po' alla volta, molto prima di quello che tu ti aspetti, non penserai più neppure espressamente alla Madonna, ma avrai assimilato dentro di te il suo spirito e tu vivrai con il suo spirito, che è lo spirito di Gesù. E andrai avanti fino a vivere totalmente in Maria, che significa vivere in Gesù, vivere immerso, cioè in quello spirito, in quell'habitat, in quel avvolti, no, dalla grazia, avvolti da quella dimensione di Dio, per cui ci vengono spontanee le cose. Non abbiamo più neppure bisogno di andare a guardare, di andare a vedere cosa, di richiamare espressamente la nostra memoria, la nostra fantasia. Abbiamo assimilato lo spirito, però in mezzo ci sta tutto il cammino. E Montfort non ha delle ricette magiche per dire come vivere in questo cammino continuamente, ti dà dei metodi e poi ti dice cammina, allenati, prova, parti, comincia e sii perseverante, e sii perseverante. Quindi poi, prima che tu ti accorga, prima che tu immagini, ti accorgerai di avere realizzato dei progressi spirituali. E dice, frase che il Papa Giovanni Paolo II aveva citato a Fatima, quando è andato a Fatima per la beatificazione dei due ragazzi, no? Pastorelli di Fatima, parlando a quel discorso, parlando ai genitori, alla fine del discorso dice ai bambini, parlando ai bambini, dice, dite ai vostri genitori di iscrivervi alla scuola di Maria, perché alla sua scuola si fanno più progressi in poco tempo che altrove in molti anni. Quella è una citazione di, del trattato di Montfort, numero 155. Si fa più progresso in poco tempo alla scuola di Maria che non in tanti anni, lunghi anni altrove. Quindi in questo senso bisogna provare. Non tutti, l'ho detto penso già altre volte, quando Montfort o alcuni santi ci parlano della presenza della Madonna nella nostra vita, non dobbiamo immaginare che tutti siamo chiamati a sentire sensibilmente la presenza della Madonna e quasi fanatici, no? Non tutti sono chiamati non è importante a percepire sensibilmente, ma è l'oggettività, è che guardando Maria si impara a vivere il Vangelo. Quindi questo è un po' il senso di questa scuola di fede. Ecco, sono importanti gli atteggiamenti. Quest'oggi nel pomeriggio poi parleremo un po' di più magari sui mezzi che ci possono aiutare. I mezzi che ci possono aiutare anche esternamente, soprattutto del rosario vorrei parlare, perché oggi è non solo perché è la festa del rosario, ma perché per Montfort anche, lui è morto giovane, è morto a 43 anni nel pieno del lavoro, però era arrivato anche lui un po' alla volta con la gente, col popolo, con la gente semplice, e si era chiesto tante volte ma come insegnare alla gente di campagna che non è molto istruita, cose difficili, leggere libri, non è questo, non c'era radio, non c'era televisione, eccetera, eccetera, no? E a trovare qualcosa di facile, di semplice, però di impegnativo anche nello stesso tempo, e di avvicinarlo, e ha trovato che il rosario era ed è una scuola di fede continua. Se tu dici ogni giorno il rosario, bene, ti fa meditare la vita di Gesù, ti fa meditare, quindi ti fa applicare a te stesso, quindi ti fa confrontare, perché ogni giorno tu vivi, perché non sei quello di ieri, se stai vivendo un momento di gioia, vivi la gioia, se hai una croce, vivi la sofferenza. Ora nella preghiera si riflette il sentimento che uno sta vivendo in quel momento, e se tu dici ogni giorno il rosario vuol dire che tu garantisci a te stesso una attenzione per un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, un'attenzione al tuo cammino spirituale ogni giorno. E se voi fate questo, è il mezzo sicuro, perché le cose si sanno, è di non dimenticarle, è di richiamarle, è di trovare l'applicazione. Com'è che ho incontrato oggi quella persona così antipatica, così cattiva, mi ha fatto del male, come faccio ancora a vivere il mio Vangelo? Allora io durante la preghiera, cioè durante la riflessione, cerco di, ma Gesù, non ha incontrato nessuno così, e come no? Altri santi non hanno, e loro come hanno fatto? Allora è possibile, allora posso farlo anch'io. Cioè queste applicazioni noi le dobbiamo fare con ciascun momento della nostra vita, ecco di nuovo il tempo, perché il tempo ogni giorno ci presenta delle cose nuove, e noi non sempre automaticamente riusciamo a inquadrare la situazione. Abbiamo bisogno di un momento di riflessione per trovare l'applicazione giusta. Ha trovato il rosario, ma per questo che voglio ritornare un po' di più quest'oggi. Tra i tanti libri ne ho portati anch'io, e ce n'è uno sul rosario, che è quello di Montfort, questo qui. C'è il testo del Montfort che ha scritto lui. Poi c'è aggiunta la lettera del Papa Giovanni Paolo II sul rosario, e c'è in fondo un metodo per esercitare il rosario un po' sofisticato, se volete, perché in questo, ma neanche poi, perché il Papa dice nel Vangelo, nella sua lettera, che lo spiegherà meglio oggi, che per il rosario un po' alla volta si fa imparare, è una scuola, si impara a conoscere Cristo, si impara a conformarsi a Lui, e poi il rosario è anche per pregare per gli altri, è anche un mezzo di apostolato per gli altri. Allora nella finale, qui c'è un metodo, ho tentato io un'applicazione, ogni mistero ho fatto, che cosa significa in questo mistero, cosa dobbiamo imparare da Gesù Cristo, poi in questo stesso mistero, che cosa, come possiamo conformarci a Lui, in che cosa, questo mistero ci fa pregare per gli altri, che cosa ci richiama, i bisogni degli altri, cioè ad ogni mistero ci sono questi cinque livelli, però quando uno dice rosario può prendere sempre una volta il livello 1 di tutti i misteri e basta, una volta il livello 2 di tutti i misteri, si va avanti così, perché c'è un metodo. E anche ho portato questo libro su Gesù, per la conoscenza di Gesù, sempre di Montfort, si chiama L'amore di Gesù, eterna sapienza. È un libro un po' giovanile di Montfort questo, però è molto interessante, ci sono 3 o 4 capitoli sulla passione di Gesù, che sono formidabili. E poi c'è anche l'importanza della croce nella nostra vita, quindi se volete, per conoscere anche oltre il trattato, conoscere anche qualche altra cosa di Montfort. Sono le 10:10, ho fatto un po' una corsa, ma mi fermo qui.